Raffaele Cinquegrana, Andrea Facchinetti, Console Generation.
Generation, e questo è GT Sport. Ho fatto notte fonda, ecco, giocando ai
bravo, invece? Io invece ho giocato a The Evil Within 2.
Ma io non ho detto cosa ho giocato, ho detto se hai riposato o meno.
E nel frattempo stavo guardando la chat, mi dicevano che il microfono era basso, noi eravamo lontani, mannaggia. Che cavolo. Vabbè, quindi non ti stavo ascoltando, c'ho sulle cuffie anche.
Togli ste cuffie. Hai fatto notte fonda oppure sei andato a letto con le galline?
Non ho fatto notte fonda, non sono neanche andato a letto con le galline, diciamo che sono stato in una via di mezzo.
Va bene, oggi è il 20 ottobre 2017 e le prove della sera sono... GT Sport e Evil Within 2, Raffaele, un gioco che te la fa far sotto, quindi giocavi alle 7 di sera, così alle 8 eri già a posto.
Sì, giusto? Ma ci dicono che l'audio è molto basso, ma come mai è basso questo audio?
Alziamo!
Come mai? Come
alziamo.
Mai? Come
non
mai?
Si sente, non si sente. Adesso Raffaele starà aggiustando tutto, quindi io intanto mi avvicino un po' di più al microfono, così ci sentite meglio. Raffaele, il nostro DJ, sta cercando di sistemare, ma come sempre l'audio in diretta. Provate a dirci adesso, ragazzi, a che punto
è. E adesso va molto meglio, per forza. Non so come mai c'era il microfono al 50% come livello e quindi si
va
sentiva
bene,
basso.
Va bene, oltre le prove abbiamo,
te pareva.
Sempre, Raffaele, gli annunci improbabili, le news della settimana,
ecco,
la bomba
della
settimana,
la
Resident Evil Curiosity, il tutto
con i vostri commenti in chat
in diretta, perché ricordiamo chi ci vede in video puntata o ci ascolta in differita in podcast, che il venerdì sera alle 22:30 tramite lo smartphone con l'applicazione Spreaker o andate sulla pagina Facebook di Console Generation, c'è il link alla diretta, così entrate come i ragazzi che andiamo a salutare per dire la vostra.
Va bene, allora salutiamo Papa Francesco che si è collegato per primo e quindi noi ringraziamo Papa Francesco che ci segue, Alex, poi Matteo Nintendo Radio che si unisce a noi, ciao Matteo, Massimiliano, Marco, Ale, Maurizio che dice neanche stavolta sono il primo, non ci riuscirò mai.
Ma che male c'è, Maurizio? Vai,
poi
tranquillo.
Angelo che ci dice che siete grandi, ma siete
grazie,
voi grandi
Angelo,
che ci
ciao.
Seguite. Poi ancora Luca che dice interrompo Warcraft su Italia 1 per seguirvi, grazie Luca.
Grazie Luca, grazie mille.
Vabbè,
ma
Luca,
tu sei uno dei nostri, per cui se non fosse così sarebbero sculaccioni, tra
sarebbero guai.
Certo, certo. E va bene Raffaele.
E poi anche Pasquale che si è aggiunto in extremis.
Saluto Pasquale.
E via, siamo a posto, pronti per partire Andrea.
Però voglio salutare in particolare Matteo che è in chat, perché lui è Matteo Dolci, è un amico che è molto molto appassionato del mondo Nintendo, al suo canale YouTube con il suo socio dove parla dei videogiochi Nintendo, ma è veramente uno stramega appassionato.
Beh, dovete vedere la sua collezione di giochi e di gadget Nintendo, devo dire che fa veramente invidia.
Sì, 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 e quindi è un amico di Console Generation e quindi resta con noi. Ma arriva dall'Oriente,
e arriva,
un altro
è tornato.
Chat, che dalle parti degli amici di Spazio Games, che salutiamo ancora insieme a loro,
e di Game Source,
però lui è molto amico ed è come si può dire il suo nome? No, perché Jag Sephiroth.
Ma che Jag? Ma non ancora. Però non sai come si pronuncia.
Ho capito, però lui è Igor Masera, che arriva dal Giappone con furore, che ha fatto...
Col furgone.
Che ha fatto faville, maledetto.
Sì, è stato via un mese, Igor, grazie per esserti collegato in chat. Ti avviso che prima o poi ti chiamo per farci una bella chiacchierata, come nostro solito, ma saluto anche Giorgio.
Ciao,
e
Giorgio.
Poi, a proposito di Igor, magari lo avremo anche in una delle dirette prossime, così
lui,
ci racconta che cosa ha fatto col team di Final Fantasy, ha avuto modo di fare quattro chiacchiere
poi,
e tante
Igor,
altre cose.
Igor, quando alza la maglietta, sotto c'è il tatuaggio CG.
CG, ah sì, ciao.
Quindi,
come Peter Moore che aveva il tatuaggio di Halo. Va bene,
Raffaele, dai, da dove partiamo? Andiamo a farci un po' di pupù nelle mutande perché giochiamo
Evil
Within 2.
Hai
e quindi
capito.
Raffaele, tu hai giocato il primo Evil Within e prima di iniziare con la tua prova, io voglio già sapere quella particolarità che abbiamo criticato del primo Evil Within. Ci sono ancora ste bande nere sopra sotto?
No, le bande nere non ci sono più, ma le avevano già tolte.
Fastidiose.
Le avevano già tolte anche con una patch successiva al lancio del gioco. Comunque, non è un segreto che io non sia un grande fan di The Evil Within, del primo, perché non mi era piaciuto come era sbilanciato come difficoltà e mi era sembrato eccessivamente legnoso. Ma questo di Evil Within 2, nonostante si allacci praticamente in continuità al primo episodio, devo dire che spariglia un pochettino le carte. Innanzitutto è disponibile praticamente per tutte quante le piattaforme, quindi per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Io l'ho provato su PlayStation 4 base. È stato sviluppato da Tango Gameworks pubblicato da Bethesda Softworks. A capo di Tango Gameworks, vuoi sapere chi c'è? Come produttore c'è Shinji Mikami,
chi
che
è?
Non è più nella lista come direttore, ma è produttore. Lui è uno dei papà di Resident Evil.
Se non il...
Va bene, allora questo The Evil Within 2 riprende un po' la storia del predecessore, presentandoci Castellanos, che è il protagonista, che pensava di aver perso la figlia, e invece no, Andrea, perché la figlia non è bruciata in casa, no!
Attenzione,
è viva!
Spoilerata pura.
Eh no, finiva il primo episodio.
E chi non l'ha giocato?
Sono cavoli suoi, non giocherà al 2. Non è morta, ma è viva, ma non è viva! perché è stata trasportata, è una storia del cavolo, è stata trasportata in un altro mondo, perché stanno costruendo i cattivoni della serie, hanno costruito questa rete neurale che si chiama STEM, che serve per far, diciamo così, vivere tutte le persone collegate una insieme all'altra. Insomma, la storia Matrix. È un po' una zozzeria. Lo scopo però qual è? È quello di salvare tua figlia da questo mondo che è infestato di mostri, zombie e chi ne ha più ne ha.
Vabbè,
più ne
bella
metta.
Come cosa, dai, un po' di revenge.
Sì, è cambiato, sì, un po' di revenge mica tanto, perché il protagonista non si comporta molto bene.
In che senso?
Sì, no, ci sono questi, vabbè, non voglio dilungarmi troppo, ci sono questi che hanno preso la figlia, gliel'hanno rapita, hanno fatto credere che fosse morta, invece non lo era. La prendono, la mettono rinchiusa in una stanza collegata a una rete neurale, perché soltanto grazie alla figlia questa
paura.
Rete neurale sta in piedi. E lui che cosa dice? Sì, torno nel mondo per salvare mia figlia, ma io prima ammazzerei tutti quelli che ci sono intorno, poi forse vado a salvare mia figlia, tanto era già morta. Quindi,
certo,
mi ero già abituato, aveva passato 3 anni a bere, almeno diceva, so che adesso è morta veramente.
Quanta foga che c'è in te, ma andiamo avanti, dai.
Va bene, allora cambia e spariglia un pochettino le carte in tavola, perché la struttura di gioco diventa più aperta, ci sono delle mappe che tu puoi visitare più liberamente, e questo ti dà la possibilità di seguire anche diverse missioncine secondarie che solitamente riguardano, che ne so, la ricerca di oggetti o persone che sono disperse, oppure seguire delle informazioni che vengono divulgate tramite una radio che pesca delle frequenze paranormali, diciamo così, che ti portano in diversi ambienti e diverse case. La cosa che mi è piaciuta, sai cos'è? È che innanzitutto i controlli sono migliori e quindi il gioco riesce a entrare meglio nelle mie corde. Il personaggio è ancora un po' legnosetto, perché soprattutto non fa le schivate, ed è una cosa che non mi piace. Nel 2017
è un po' Dark Souls con l'armatura pesante.
No, beh, non così, però quasi. Però nel 2017 che ci sia un imbecille che deve andare a salvare la figlia e non riesce a fare una diavolo di schivata, a me non va giù.
Vabbè.
Però comunque i controlli sono decisamente migliori, c'è la possibilità di adottare un approccio un po' più, diciamo così, furtivo, ed è quello migliore. Io all'inizio andavo un po', non dico a testa bassa, però le munizioni sono scarse, è un survival horror in terza persona, tentavo quantomeno di difendermi con il coltello che tu puoi impugnare e per far fuori questi zombie
e risparmiare un po' di palle.
Esatto, e invece il coltello devi dargli almeno 10 colpi e quindi tu nel frattempo sei morto.
Bene.
Dicevo, l'open world è una delle cose che mi è piaciuta, perché, vabbè, magari ti distrae un po' troppo, però ti porta all'interno di alcune case dove ci sono delle missioni secondarie, dove il gioco va veramente fuori di testa. Il gioco non è molto spaventoso, perché non fa molta paura. Sarà
meglio
che comunque, beh, dai, un survival horror, magari ti aspetti che ti faccia più paura. E invece no, è piuttosto, non dico così, è non tranquillo, ma prevedibile, ecco. Quindi non ti fa spaventare, non ci sono molti, come li chiami tu, i jump scare.
Li chiamo io così.
Personaggi che saltano fuori, sbucano fuori. Una volta uno mi è sbucato fuori dalla porta, ma me li aspettavo che lo facesse.
Comunque famosa telefonata.
Sì, va fuori di testa, perché inizia a trasportarti da una parte all'altra di questo mondo che è fatto praticamente a più livelli, diciamo così. E certe situazioni, devo dire, che mi hanno, insomma, tenuto un pochettino teso, soprattutto quando incontri una donna che è lì che ti rincorre e senti l'audio, la risata di questa qua che arriva anche dallo speakerino del joypad,
quindi
ce l'hai
lì,
inquieta un pochettino. Comunque, graficamente Andrea non è niente male, graficamente è piacevole, è realizzato anche bene, il doppiaggio anche è fatto bene, tutto quanto in italiano.
Che meraviglia.
E non mi è piaciuto invece molto il sistema di upgrade, cioè questo personaggio che può acquisire nuove abilità raccogliendo, che cosa? Raccogliendo, diciamo, del liquido che lasciano giù gli zombie morti. Quindi più zombie uccidi, più nemici uccidi e più riesci a rendere il tuo personaggio veloce, agile, resistente e quant'altro. È una soluzione che mi è piaciuta a metà, nel senso che ormai trovi dappertutto la crescita del personaggio. In questo caso raccogliere il liquido che lasciano gli zombie morti senza avere la possibilità di avere esperienza da altre parti mi sembra un po' troppo una forzatura, quantomeno per farti progredire molto molto lentamente. C'era uno in chat prima, non mi ricordo chi, che chiedeva di quanti capitoli era composto. È composto da 17 capitoli, se non sbaglio.
Sono tantissimi.
È un titolo molto lungo, Angelo lo chiedeva, lui è al capitolo 5, è un titolo molto lungo soprattutto se ti dedichi appunto alle missioni secondarie. che è una cosa che però consiglio di fare, perché sebbene poi magari possano diventare un po' ripetitive, devo dire che sono significative da un lato per capire un po' meglio qual è il set della storia e dall'altro proprio per guadagnarsi magari degli upgrade, delle parti per realizzare delle armi e per potenziarle, che non fanno mai male.
Beh, certo.
Quindi, in definitiva, devo dirti che nonostante non mi aspettassi un granché, questo gioco mi sta piacendo, non lo reputo il gran capolavoro che magari mi potevo
così
attendere
aspettare.
Così, però comunque devo dire che è un gioco godibile, poteva magari essere un po' più focalizzato, un po' meno dispersivo, però tutto sommato molto meglio del primo.
Ah, vedi Raffaele, bravo, bravo.
Sì, devo essere sincero.
Ti chiedo, prima di chiudere con Devil Within 2, le tracce audio, la musica e la qualità dell'audio,
normale.
Le ricordi?
Non mi ricordo niente di speciale, di speciale.
Scusa, ho fatto una domanda, non si può fare la domanda. Va bene, Raffaele,
va bene,
tanto sappiamo, ti abbiamo ormai nel mirino, che quando parli di un titolo anche a distanze di settimane vuol dire che ti è piaciuto, per cui ragazzi, se ne parlerà ancora nelle prossime puntate di Console Generation,
ma
vorrà dire che ci ha messo di nuovo le mani sopra e lo porta avanti. Attenzione, perché lo conosco bene. Mascherina.
Luca dice che la mira del primo era un dito nel gnao e anche nel secondo non è granché. Infatti le armi a fuoco non sono sempre la soluzione migliore per riuscire a far fuori
Raffaele,
i nemici, che sono un po' stupidelli.
A quanto gira la fluidità?
30 fotogrammi al secondo, certo. Piuttosto stabili.
Bene, bene.
Tranne quando ho appena caricato il livello, poi per il resto
va bene.
Devo dire che viaggia
va
stabile.
Bene, Raffaele, ci facciamo un paio di risate con gli annunci improbabili.
Vai.
Ovvero le curiose inserzioni a tema videogames che troviamo purtroppo nella vita quotidiana. Sono vere, ce le fornisce sempre il nostro Marco.
Eh sì.
E partiamo subito con la prima, che vede una Super Nintendo, la SNES Mini, con scritto, ve la mostro poi in camera per chi vedrà la videopuntata. Ragazzi, per €79,90, quindi c'è anche il prezzo, la mini console con 20 giochi inclusi. Questa è una pubblicità che c'è praticamente fuori da qualche negozio e che mostra questa, come dire, pubblicità a caratteri cubitali che non ha mai letto neanche uno straccio di collega. È uscito con i giochi, belli questi giochi.
Ma guarda un po' come fanno a fare un errore.
Ma prima di
fare
la stampa, leggi, no?
A €90 invece, PS3 come nuovo, unica pecca con 2K, ci sono due sticker sulla console, due adesivi quindi. Ma la console funziona benissimo. Accomagnato da tutti i fili e due joystick, uno originale e uno falso. Ma come il joypad falso?
Ma poi dopo
il mattone.
Poi
c'è un Joe Resident Evil 6, non abbasso il prezzo.
Va bene, va bene. E poi questo ci dice console con due L per Play, staccato Station, a €30. Vabbè, ci può stare. Console per Play Station perfettamente funzionante, ragazzi, questa console per PlayStation non è altro che un Xbox 360 con un volante Thrustmaster Ferrari 458 Italia.
Però
cosa c'entra?
Però.
E poi no, è vero, c'è anche un'altra immagine più in basso. Ah, no, è l'ultima inserzione.
L'immagine ultima sembra un Van Gogh. Sembra un Van Gogh.
Sì.
Allora, €35, vendo PlayStation 3. La console, senza la E finale, si accende e si spegne, con memoria interna da 40 GB, capito? Tu l'accendi, la spegni, hai finito, non ci giochi, ma a 40 GB e costa €35.
Va bene, Raffaele. Siamo arrivati al momento di accendere il motore.
Al momento clou.
Di cambiare la marcia, perché...
Bravo.
Raffaele, io questo periodo lo soffro un po', sono contento,
ma
ci sono tanti titoli racing e ne arriveranno ancora altri.
Possiamo dire che tanti titoli di corse, tanti giochi di corse?
Sì, tanti giochi di corse, sì, non ti piace l'inglese, quindi. Eppure tu lo masticchi alla grande. È arrivato il momento per GT Sport di Polyphony Digital ed edito da Sony Computer Entertainment per PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, la prova di cui ho speso più chilometri e tempo in questi giorni. Gran Turismo da sempre ha contribuito per scrivere la storia del brand PlayStation e dopo GT5 e GT6 per PS3 l'attesa per il nuovo capitolo era tantissima, Raffaele, perché lo aspettavamo parecchio. GT Sport arriva con un pacchetto che trasmette una profonda passione per il mondo delle auto. Oltre alla parte guidata, il gioco ci mette davanti a una vera e propria enciclopedia delle vetture più iconiche del presente, soprattutto, qualcosina anche del passato, ma non così tanto.
È cambiata un po' la musica.
Sì, esatto, con tanto di gallerie sbloccabili contenenti info e curiosità dalle varie case costruttrici. Molto interessante per chi ama conoscere la storia di un modello in particolare che gli sta a cuore, oppure per capire che cosa accadeva in quegli anni. Infatti, appena avviato il gioco per la prima volta, il video di un'apertura emoziona chi ama il mondo a quattro ruote con un mix di immagini e musiche evocative. Raffaele, sono bravissimi a portarti dentro la loro atmosfera, filosofia.
Sì, questo è
sono
vero.
veramente vero. Bravi. GT Sport, se dovessi riassumerlo in una sola parola, lo definirei accessibile. Questa è la parola giusta. Si tratta del titolo racing con la curva di apprendimento più equilibrata sul mercato. È un gioco che permette a tutti di vivere l'esperienza senza sudare sette camicie per ottenere delle soddisfazioni in pista. Quindi, Raffaele, non è così estremo da spaccarti la testa per riuscire a portare a termine una sfida, un evento o quant'altro. Polyphony Digital ha pensato di accontentare sia chi non ha esperienza nel genere, sia chi invece è nato per correre. Al volante, Raffaele, oppure al joypad. Perché con il joypad ho visto che c'è la possibilità di vedere i tempi degli amici,
sì,
e ci sono ragazzi che fanno dei tempi interessantissimi con il joypad, e quindi vuol dire che è giocabile alla grande.
Una cosa che mi ha lasciato perplesso è che quando avvii il gioco e ti fa fare tutta una serie di configurazioni, sì, ti presenta una schermata con il joypad con tutta una serie di frecce che ti fanno vedere che tutti i tasti sono utilizzati. È un disastro,
no,
perché sembra una cosa complicatissima.
No.
Alla fine acceleratore, freno, marcia su, marcia giù e sei a posto.
Passando dalle prove di base con la campagna suddivisa in accademia di guida, sfida, missioni ed esperienza sul circuito, il giocatore inizierà a prendere confidenza con il sistema di guida fino ad approdare alle competizioni online in veri e propri campionati certificati dalla FIA e volti a promuovere anche in questo caso l'e-sport, perché GT Sport è veramente improntato sulle competizioni online. È cambiato un po' rispetto al passato, la carriera classica non esiste più, quindi GT Sport cambia formula. Purtroppo, io dico per fortuna, perché il sistema di gioco aveva bisogno di aria fresca e non avevo più voglia di affondare ore ed ore nelle coppe in single player con le vecchie coppe, le patenti e tutte quelle sfide diventate vecchie. Non ne potevo più. GT Sport ha differenti modalità.
Perché tu hai giocato anche i precedenti.
Sì,
chi magari non aveva giocato a quelli prima.
A parte che poi quel sistema è stato criticatissimo anche nei precedenti GT Sport, e quindi della serie tanto non va mai bene. Invece in questo caso, secondo me, è meglio così. GT Sport ha differenti modalità di gioco con la campagna che permetterà di aumentare il nostro livello di pilota permettendoci di sbloccare auto, circuiti, livree, tute e caschi, caro Raffaele.
C'è anche perché la modalità, se caschi col casco ti fai meno male.
Esattamente. Poi c'è la modalità arcade che offre delle gare rapide in single player o a schermo condiviso player versus player. Quindi Raffaele si può fare ancora la sfida classica sul divano con un amico. Ma la vera meraviglia risiede nella modalità per PlayStation VR. Si tratta di una breve sfida di due giri secchi nel circuito che preferiamo, player contro CPU, contro il computer. Quindi non si gioca online con gli altri, purtroppo. Ed è una limitazione per il momento. Speriamo. Le sensazioni sono uniche e sembra di essere realmente all'interno dell'auto di turno. Il suono del motore, la percezione degli spazi, la sensazione di velocità, di pericolo fanno brillare PlayStation VR. Proprio per questo la limitazione alla modalità arcade ci va stretta, perché tutto risulta perfetto e avremmo voluto ancora di più da questa modalità. E se in futuro un aggiornamento permettesse più margine d'azione, sarebbe festa grande, caro Raffaele, perché ce l'hai lì, ce l'hai in bocca il sapore che tutto va alla grande, ma è un po' troppo limitata.
Devo dire che è un'esperienza che però merita tantissimo vissuta.
Sì. E come
nulla di simile, non ho mai provato nulla
esatto,
di simile.
Esatto, è vero, è il massimo. Qualcuno ha detto, ma già in Drive Club, il primo titolo che uscì, diciamo, al lancio di PlayStation VR, non c'entra niente, ragazzi. Qui siamo su un'altra categoria. Raffaele disse qualche puntata fa che, avendo provato a Milan Games Week PlayStation VR, la sensazione di velocità non gli gli sembrava, e deve provare l'auto giusta, quella da 360 all'ora, e cambia tutto. Tra le altre novità introdotte in questo nuovo capitolo, l'editor è forte e marcato, dove coloro che possiedono la vena artistica come te, Raffaele, potranno realizzare scatti mozzafiato e condividerli con la community, oppure creare livree super personalizzate dei bolidi, oppure customizzare il proprio casco e tuta, cosa che mi piace perché sono cromati, hanno i loghi, non lo so, mi piace un sacco. La modalità meno accattivante è sicuramente l'introduzione della parte realistica, dove GT Sport, forse per tradizione, non graffia come altri titoli dedicati al mondo WRC. Questo va detto. Questo per una risposta della vettura troppo arcade che si discosta con tutto il resto del prodotto. Sembra qualcosa di un pochettino diverso, quasi incollato, non con gli stessi crismi, ecco così. Tornando nel mondo reale, la sete di collezionare oltre 177 bolidi delle case automobilistiche di tutto il mondo ci terrà incollati al divano per molte ore, anche per metterci la prova su 40 tracciati sparsi in 17 località del globo.
Che non sono male.
Non poco, veramente non sono male. E anche fatti bene. I potenziamenti delle auto sono disponibili spendendo le miglia accumulate in game, e la messa a punto permette agli utenti più tecnici di tirar fuori il massimo dai potenti mezzi a disposizione. Per i possessori di PS4 Pro, il gioco spinge la console alla risoluzione 4K 60 frame al secondo in HDR, quindi ragazzi, uno splendore da vedere in termini di risoluzione e di fluidità.
4K non nativi,
non nativi, per... sì, dinamici, però rendono,
no,
rendono molto
che dinamici. 4K in con la tecnica del checkerboard, quindi la tecnica della scacchiera. La risoluzione nativa non mi ricordo se era un 1440p.
Io so che a livello visivo vedrete dei modelli delle auto che sembrano
i modelli delle auto
veri,
sono molto
e fotorealistici.
Belli. No, più che altro non è un 4K nativo, quindi.
Per i possessori, il motore grafico proposto è molto buono, anche se negli scenari si notano alcuni compromessi e l'assenza di un meteo dinamico si sente, perché si sa, ormai molti titoli portano questo cambiamento del meteo per avere un'esperienza racing un po' più diversa, mettersi alla prova in condizioni estreme rispetto all'asciutto. Vabbè, è andata così. Come per altri titoli racing in circolazione, attenzione ragazzi, anche in GT Sport non sono presenti i danni estetici alle auto, ma l'assenza non appanna il risultato finale. Quindi, vabbè, ragazzi, io voglio bene a tutti, ma non voglio entrare nel discorso ma in GT Sport non ci sono i danni. Non ci sono neanche negli altri, non dico tutti, ma molti titoli non hanno i danni, eppure...
Vabbè, io capisco la tua, capisco la tua cosa, però io, per me, per quello che mi riguarda, titolo come GT Sport, che si fregia comunque di tanti anni, diciamo così, sul mercato e di tanti primati, oggi come oggi non avere i danni è un po' anacronistico. Questo ti posso dire il mio gusto e la mia valutazione.
Non importa.
Poi è chiaro che i danni non è che ti cambiano l'esperienza di guida, ti cambiano... Però.
Resto un attimo sui danni. Anch'io preferirei i danni ancora più realistico, ma lo preferirei qui in GT Sport e in tanti altri titoli. Alcuni li hanno aggiunti, comunque è così. Per cui, caro Raffaele, va bene così.
Va bene, sembra che lo stai difendendo a spada tratta per partito preso.
Ma no, perché questa cosa...
ci tieni particolarmente.
O tutti o nessuno, ecco. Poi andiamo avanti, perché...
Non puoi paragonare GT Sport, però, a... Che altro non hai danni?
Altri
Project
titoli,
Cars non hai danni?
Per esempio,
ma il budget di sviluppo di GT Sport non è quello di Project Cars, dai, non mi far arrabbiare.
Stiamo parlando, non ti devi arrabbiare, Raffaele, ma se giochi a un titolo racing
sì,
e parli di simulazione,
Raffaele
Cinquegrana, se non è come dice lui, non va bene.
No,
uno
però...
fa la simulazione e non hai danni,
dai.
È la simulazione. Vabbè, no, e mi sembra che l'hai fatto il gatto.
Sì,
va bene, andiamo avanti, perché il sound dei motori è fantastico e aiuta moltissimo l'immersione all'interno del gioco. È cambiato molto rispetto ai precedenti titoli e si sente una marcia in più. Sì, qualche modello ha ancora qualcosina, ma c'è da dire che ci sono all'interno dei modelli che sono di pura fantasia e quindi non esistono sul pianeta. Quindi il sound
possono fare il rumore che
esatto,
vogliono.
Si può inventare. GT Sport ha le idee chiare, non vuole somigliare a nessun altro titolo racing, neppure ai suoi predecessori. Possiede i suoi punti forti e anche con alcune limitazioni, tutto dipende da cosa cerca l'utente finale, perché il sottotitolo The Real Driving Simulator potrebbe ingannare e intimorire allo stesso tempo. Invece GT Sport rimane un prodotto affascinante, molto divertente e soprattutto adatto a tutti e a tutte le età. Non paragoniamolo a nessun altro gioco, perché significherebbe non vedere dove ha una marcia in più, diversa ma tutta sua. Ecco. Quindi GT Sport mi piace parecchio, ragazzi. È un bel gioco, e come, provatelo, perché i brutti giochi e cercare i cavilli che non funzionano non è la strada giusta.
Allora, guarda, giusto, chiudiamo con la domanda di Rino, che chiaramente è una domanda di rito, perché sì, tutti quanti poi alla fine vogliono sapere chi è meglio. Ci sono sempre le diatribe.
Ma tanto è una domanda che non è trabocchetta.
Rino dice, paragonando Gran Turismo, anzi chiede, a Forza 7, chi sì, vince onestamente, quindi vabbè, senza...
L'onestà...
Io Rino ti dico la mia. Sì. Oggi come oggi, su questi due titoli è difficile riuscire a dire chi vince tout court l'uno
diversi
sull'altro. Perché comunque ci sono delle armi che uno sfodera meglio rispetto all'altro,
esatto,
ma tutti e due sono veramente dei titoli molto buoni. Il bello di questi due, vabbè, noi magari che abbiamo tutte e due le console, chiaramente la domanda ce la poniamo, però sono uno di esclusiva di Xbox e l'altro di PlayStation 4.
Sì.
La cosa certa, secondo me, è una sola: che quest'anno chiunque voglia giocare a dei giochi di guida, che possono essere grandi simulatori, oppure dei giochi che spumpano tanto la grafica, oppure dei giochi che puntano sull'online, sull'eSport, ha dei bei titoli da provare su qualunque piattaforma. Forza su Xbox, Turismo su PlayStation 4, e su PC ci mettiamo Project Cars
Assetto Corsa, che è uscito già da tempo, però fa sempre parte della cerchia dei titoli racing. Sì, aggiungo anch'io, Rino, che non si tratta di onestà, perché cerchiamo sempre di dire tutto e poi ci conosci con trasparenza. Sono titoli diversi, è proprio sbagliato se uno possiede tutte le console dire compro questo o compro l'altro, perché per esempio su GT Sport hai la versione PlayStation VR che ti permette di provare un'esperienza, come ha detto Raffaele, giustamente unica, ragazzi. Però d'altra parte hai Forza Motorsport, che ha visivamente è impressionante e inarrivabile, con un pacchetto talmente ricco che come fai? Sono diversi, ragazzi, sono veramente diversi, però hanno due cose in comune entrambi. Se su GT Sport, a mio parere, un po' più accessibile, anche Forza Motorsport, quindi Sony e Microsoft, hanno puntato a permettere a tutti i giocatori di giocare tranquillamente col pad, cosa che gli altri titoli racing faticano un po', e quindi è bello perché diventano a 360 gradi utilizzabili al 100%.
A proposito di fatica, Andrea, devo dire che questa sera facciamo molta fatica a stare all'interno dei nostri 30 minuti. Con due prove, Andrea, siamo a 31 prove, minuti e 30, ma non si può.
Allunghi il brodo.
Un saluto in velocità a Scontri di Fravaglio, in occasione del lancio di South Park, Scontri di Retti.
L'ho iniziato, un pezzettino. Cioè, sono tutte scoregge a tutto andare e parolacce.
Bene, ma facile da recensire. E passiamo alle news che arrivano come ogni settimana da spaziogames.it. La prima riguarda proprio PlayStation VR, perché è stato lanciato in Giappone la nuova versione, chiamiamola così, la nuova revisione del PlayStation VR. Si chiama CUH-ZVR2.
Te la ricorderai?
E ha venduto, ha venduto in una settimana 27.000 pezzi. È interessante notare che questo porta la somma totale delle vendite giapponesi per il PlayStation VR Sony a oltre 200.000 unità, più precisamente 217.000.
Va bene. Poi si parla che la divisione giapponese di Square Enix ha da poco annunciato, via comunicato stampa, che l'espansione multiplayer di Final Fantasy XV, chiamata Comrades, subirà un piccolo ritardo. L'update sarebbe infatti dovuto uscire il prossimo 31 ottobre, ma a quanto pare sarà lanciato solo all'inizio di novembre. La ragione è semplicemente legata al fatto che il team di sviluppo starebbe lavorando alle modifiche finali del contenuto. Presto sarà, in ogni caso, annunciata la nuova data di rilascio. Però gli utenti di Final Fantasy XV fremono perché vogliono ancora contenuti nuovi.
Quanto dura invece la modalità single player di Star Wars Battlefront
2? Esatto, mi interessa.
Bene, il producer David Robillard dice che dovrebbe andare fra le 5 e le 7 ore, ma in realtà potrebbe arrivare anche a 8. Io ci dico, per me, per i miei ritmi di gioco, arriverò anche a 9-10. Abbiamo pensato che mantenersi, queste le sue parole, tra le 5 e 7 ore, massimo 8, possa essere con ogni probabilità una buona longevità. Volevamo rimanere molto coerenti all'avventura a tema Star Wars che i fan potranno vivere. Mi piace questo approccio, 5, 7 ore, anche massimo 8, secondo me inizia a essere una buona durata. The Evil Within 2, per farti un esempio, può durare anche 15 ore, 17 ore. Vabbè. Sono veramente tante.
Beh, come
sono
è durato tante. Uncharted 4 circa.
E infatti a un certo punto Uncharted 4 diventa un gioco stanco. Vabbè, è troppo
dipende,
lungo.
Dipende
troppo,
se... troppo lungo. Va bene, i ragazzi di Digital Foundry continuano a fornire le loro analisi tecniche sulle prestazioni della Terra di Mezzo, L'Ombra della Guerra, e hanno proposto un confronto tra la versione Xbox One X e PlayStation 4 Pro. Trovate il video comparativo sulla pagina internet di Spazio Games. Nonostante si tratti solo di una versione preliminare, di cui ne parlavo con Raffaele qualche settimana fa, perché c'era anche la Games Week, per la nuova console di casa Microsoft si nota già che la maggior potenza offerta dalla macchina viene utilizzata adeguatamente. In particolar modo emerge come il quantitativo aumentato di RAM permetta di avere texture più definite e non manca neppure una risoluzione generalmente più alta. Ricordiamo che La Terra di Mezzo, L'Ombra della Guerra, è disponibile anche per PC Windows, quindi non solo per console. E io ti dissi, Raffaele, che era netto l'impressione di una bella pompata di grafica,
sì.
E quindi aspettiamo.
Ma a me invece a Games Week non aveva fatto una grandissima impressione proprio come grafica, per i televisori magari che non erano
settati male,
un granché.
Ma Digital Foundry, fidati che ci vede meglio di te di me.
Ah beh, quello senza dubbio, però non lo so, mi sembra che Digital Foundry ultimamente sia molto molto attento, forse anche troppo, a questa cosa di Xbox One X. Mi sembra che ci sia stato un rapporto veramente un po' troppo stretto.
Novità, la novità, vogliono come dire fare la disanima dell'hardware.
Sì, della sì, quello senza dubbio. È che non lo so, li vedo molto molto vicini. Però, quanto ha venduto Switch? Bene, sappiate che solo in America, dal lancio che è avvenuto il 3 marzo scorso, ha venduto ben 2 milioni di unità. E pensate che se andiamo a sommare le vendite dell'ultimo mese, le vendite dell'ultimo mese con anche le portatili, quindi Nintendo 3DS famiglia e Super NES Classic Edition, Nintendo ha totalizzato i 2/3 di vendite di console in America nell'ultimo mese. Pensate un po'.
Ragazzi, arriva un accessorio magari interessante, perché in Italia sarà possibile acquistare il modello dell'edizione speciale Sunset Orange a partire dal 13 novembre in esclusiva presso i punti vendita Unieuro. Di che si tratta? Del nuovo DualShock 4 per PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, che ha i colori blu e arancioni molto marcati, molto, molto vivaci. Il design bicolore del controller offre un contrasto elegante, l'arancione vibrante della parte anteriore è completato dai tasti levette e parte posteriore in viola scuro. Sunset Orange completa una vasta gamma di modelli speciali del DualShock 4 disponibili ora, tra cui Gold and Silver e poi un'edizione limitata di Destiny 2, Raffaele. Un'edizione limitata con il logo PlayStation FC, è un'edizione limitata Crystal e un'edizione limitata GT Sport.
Commenti dalla chat. Luca dice: tanto la campagna di Star Wars sarà un contentino. Questo è il rischio effettivamente, perché se vi ricordate Star Wars Battlefront 1
non aveva
la campagna, non aveva la storia e c'erano state molte lamentele in merito. Invece il buon Marco dice che per lui 7 ore sono poche, vedi il DLC di Uncharted che dura soltanto 9 ore.
Vabbè, ma forse diventa 8, per cui Marco dagli beneficio del dubbio.
Però per lui anche 9 ore sono poche, ma questo è un tipo di sensibilità che ho iniziato ad avere ultimamente, quando il tempo per giocare è diventato sempre di meno, e quindi i giochi molto lunghi li vivo veramente con grande ansia.
Ti ricordo di Order 1886.
Quanto? 5 ore?
Ma no, erano tipo 9 ore.
Va bene.
Ma non voglio tornare al passato, perché sembreremmo sempre ripetitivi.
Invece, parlando di controller,
questa è carina.
Questa è carina, ma non ne vedo veramente l'utilità.
Sei un bambino.
Si vede che PlayStation sta vendendo tanto, che Sony sta tirando fuori questi assi dalla manica. Ma hanno presentato ufficialmente, il Mini Wired Gamepad, un controller che è il 40% più piccolo, destinato proprio a un'utenza più giovane. Mi ricorda molto il controller del Wii. Esatto.
Sì.
Hanno voluto fare questa cosa.
Vabbè, però, Raffaele, per chi è un bambino di 4-5 anni che magari gioca un titolo dedicato, prova a dargli in mano il DualShock 4, ti posso garantire che
4-5 anni è anche un po' troppo presto per dargli
un DualShock. Ci sono bambini che giocano a titoli molto easy, tipo Parappa the Rapper, che è uscito recentemente. Va bene, Raffaele,
comunque arriverà il prossimo periodo natalizio in Stati Uniti e Canada, e in Europa ancora non si sa.
Ma sì, dai, arriva anche da noi. Dobbiamo ricordare una ricorrenza importante, perché grazie agli amici di Spazio Games dobbiamo fargli tanti auguri, perché da poche ore, si può dire così, hanno compiuto 17 anni dal lancio, dall'inizio di questo percorso. È una delle testate
più longeve, probabilmente,
esattamente, e più rilevanti sul mercato italiano, e quindi nacque nel 2000, ne ha fatta di strada, è cambiata, hanno avuto tante soddisfazioni nel tempo. Spazio Games, io mi ricordo che Raffaele tanti anni fa l'andavo a vedere proprio come tutti gli appassionati, per cercare, vedere un po' le novità,
e adesso vai a vedere le news per Console Generation.
Vabbè, normale, però vabbè, sono degli amici, e quindi ci fa piacere fargli tanti auguri, no, Raffaele?
Sì, tanti auguri,
bravi.
Altrettanti di questi giorni, ovviamente.
Certo.
Dalla chat un paio di cosucce. Marco dice: nessuno aspetta Wolfenstein.
Raffaele,
certo che lo aspettiamo. E certo, io The New Order l'ho apprezzato tantissimo, quindi sì, lo aspetto, e anche Luca dice che lo aspetta tantissimo.
Sì.
Mentre invece sempre il buon Luca dice che fra poco uscirà Mario Odyssey e abbandonerà Destiny 2, almeno finché non finisce Mario Odyssey.
E quindi buonanotte. Non ci crede nessuno, sei prevedibile, Luca. Destiny non puoi mollarlo, perché per chi ci ascolta, Luca è un appassionato di Destiny, ma non tanto appassionato, completamente immerso, non esce più.
E allora, per farlo uscire da Destiny, che cosa facciamo noi?
Una bella bomba della settimana.
È una bomba triste questa volta, che ti devo dire?
Però, c'è un però.
Che ti devo dire? Allora, c'era una volta Visceral Games, che aveva prodotto giochi come Il Padrino, il gioco dei Simpson del 2007,
insomma,
Dead Space,
ragazzi,
nel 2008,
ragazzi,
il suo seguito, Dead Space 2, Dead Space 3, e poi
Dante's
c'è stato
Inferno.
Purtroppo... Sì, anche quello.
Vabbè.
C'è stato poi un, chiamiamolo, declino, più o meno, i Dead Space sono finiti nel dimenticatoio, purtroppo.
Guarda,
uscito Army of Two, uscito
è
Battlefield Hardline,
e insomma
perché purtroppo è arrivato il momento, diciamo, di chiudere i battenti.
Diciamo che Battlefield Hardline non è stato
decisamente,
anzi forse il peggiore,
ma
però
neanche,
ragazzi,
Army of Two, The Devil's
ragazzi
Cartel.
Dead Space è una pietra miliare del mondo videoludico,
dei survival horror,
indimenticabile. Un titolo che non più tardi di qualche mese fa abbiamo detto più volte, Raffaele, che avremmo voluto vederlo, così sognare di vederlo in questa nuova generazione di console, perché secondo me aveva ancora possibilità di catturare il pubblico. C'è un però, Visceral Games chiude.
Visceral Games chiude,
però
Electronic Arts ha tagliato, diciamo, com'è che si dice con i morti, staccato la corrente, ha staccato la spina.
I morti e stacchi.
Sì, stacchi la spina. Sì. Sai quelli che
non
sono.
Non quando vai in vacanza, no.
No, vabbè. Stacchi la spina.
Vabbè. E quindi cosa succede? C'è un però, Raffaele.
Succede che Santa Monica Studios, quindi parte di Sony, assume gli ex dipendenti inserendoli nel team. Quindi questa è, nella cattiva notizia, diciamo così, una buona notizia, perché sicuramente ci sono delle persone con un certo talento.
E comunque Santa Monica è un team di sviluppo, direi, abbastanza
rinomato.
Esatto.
Beh, c'è un certo God of War che ci attende l'anno prossimo.
Però sai che Dead Space!
Com'è che lo dici?
Dead Space! Però, Raffaele, io voglio parlarti adesso di una doppia mini Resident Evil Curiosity.
Resident Evil!
Vai, Andrea, tutta tua.
Raffaele, tutta tua. Resident Evil 7 supera quota 4 milioni di copie vendute.
Oh, non male.
Sì, non male, anche perché ricordiamo che il 12 dicembre 2017 sarà rilasciato un contenuto gratuito, esclusivo, che vede come protagonista Chris Redfield. Sarà un'esperienza diversa, più action, si va a sparare alla grande, ammazzare, magari non lunghissima, non ci aspettiamo, è gratis, però... Si dice che Capcom preferisse un numero di vendite superiore, anche perché l'ultimo capitolo, che non aveva fatto impazzire tutto il pubblico, o meglio gran parte degli appassionati della serie, comunque ha venduto più di 6 milioni di copie, quindi rimani a 4 e vabbè, bisognerà vedere.
C'è da dire che però dobbiamo lasciargli ancora un po' di tempo. Senza dubbio. Non è ancora passato un anno, magari si gusterà una coda lunga grazie al passaparola, perché no?
Esatto. Perché nel frattempo mi si è spento il mio tablet e quindi la seconda mini Resident Evil Curiosity
che non potevi tenertela per settimana prossima, no?
La tengo? No, non la tengo. Grande successo su Kickstarter per il gioco da tavolo di Resident Evil 2. Si sta per concludere un finanziamento dedicato a un adattamento dello storico videogioco Capcom, che ha ottenuto, Raffaele, oltre 600.000 sterline, che tradotte in euro non so quante siano, penso che siano tanti soldi. E quindi si gioca Resident Evil in vacanza con un panino e salame alla sera.
Vabbè, ma perché no? Alla fine è un gioco di... come si chiama? Un gioco di
società.
Un gioco di società, ti metti lì con gli amici e... basta che non facciano un brivido, che altrimenti mi ricordo negli anni 80, brivido che era veramente una tristezza.
Raffaele, cosa dicono in chat? E poi
in chat c'è Scontri di Travaglio che chiede una remastered della trilogia di Dead Space.
Magari
potrebbe arrivare, non lo so se c'è qualcosa in retrocompatibilità per Xbox One, magari potrebbe arrivare qualche cosa. Marco che dice, speriamo facciano un gioco simile a Dead Space con Santa Monica. Beh, magari potrebbe scapparci anche una cosa simile.
Comunque Luca, i diritti sono di Electronic Arts, per cui lo stesso, diciamo, gioco è praticamente impossibile. E quindi...
sì. Luca che invece è un po' più critico, Luca ha l'occhio effettivamente clinico su questo tema e dice, Dead Space 3 era diventato uno sparatutto mediocre, già col 2 il survival horror non c'era più, quindi già, diciamo, il primo non erano riusciti a bissarlo nemmeno loro.
Mi permetto di aggiungere una cosa al buon Luca. Caro Luca, averne così di titoli in questo panorama, perché a mio parere farebbero ancora grandi numeri, dove magari c'è un po' una ripetitività e una non so, una mancanza di spunto e di vena artistica, quindi Dead Space tanta roba.
Anche Marco dice che l'unico che ha amato è stato il primo, mentre invece l'altro Marco Prunca dice che il miglior gioco survival horror è proprio Dead Space 3. Vedi come cambiano i gusti.
Giusto così. Però
e vabbè,
bello. Raffaele, siamo addirittura d'arrivo, siamo arrivati alla fine. Pierluigi Bellini di playasia.com che cosa fa?
Seleziona il brano settimana per settimana.
Pierluigi
seleziona il brano per Console Generation.
Pierluigi è una persona,
devi sapere,
importante, influente.
Sì.
Secondo te lui sta lì in ufficio dal lunedì al venerdì a scegliere i brani per Console Generation?
È ovvio,
e
perché
lo fa altro.
Perché lo fa con cura, lo
ma
fa con parsimonia.
Ce l'ha la finestra in ufficio, è chiuso. Cioè
ha una finestra sul cortile, sì. Lui in realtà, Pierluigi, devi sapere. Devi sapere che Pierluigi no, è con playasia.com, dove potete trovare tutte le varie chicche che arrivano dal Giappone, dal
costano
Giappone.
Una sassata, no, non lo so, sto scherzando, però sicuramente con il dazio, no, come il dazio, con le tasse di importazione bisogna fare due conti,
ragazzi.
Spendeteli sti soldi in qualcosa che non potrete avere mai.
Dai il buon esempio, Andrea, dai il buon esempio.
C'è ragione.
In chiusura Matteo
pensaci, vai avanti tu che devi andare a ridere.
In chiusura Matteo chiede, che ne pensate di Super Mario Odyssey?
Vabbè,
l'abbiamo provato. Sembra essere veramente un gran bel titolo, molto semplice, molto solare, diciamo così, immediato e divertente.
Sì.
Ma dobbiamo aspettare ancora poco, non tanto, ancora poco.
Manca poco, caro Matteo, ma si tratta di un titolo che fa sembrare Nintendo Switch molto, come dire, frizzante, brillante, gira tutto come si deve. E che devi fare?
E queste sono le cose belle.
Come si chiama sto brano?
The Tower che tratto da DMC, Devil May Cry,
che a me non ha fatto impazzire.
A me era piaciuto invece, ecco, a me era piaciuto.
A me
ultimamente siamo su lunghezze d'onda diverse.
Ormai prima o poi io e te andremo alle mani e faremo una puntata speciale di io e Raffaele che ci prendiamo a schiaffi. A me piacque, anche se legnoso, di più Devil May Cry 4. Intanto ti ho ciccato un'altra volta nell'occhio. E ragazzi, è inutile, sono un po' di puntate che gli faccio la doccia e dobbiamo mettere una retina, Raffaele, va bene.
Sì, nel frattempo però noi vi ricordiamo, come al solito, che forse il joypad, ma non cambia la vita.
Di certo no,
ma di certo che fa?
L'addolcisce. Quindi?
Salate.
Cosa?
Salate. Salate.
Ragazzi, lascia così.
Aspetta, devo alzare il volume.
Se vuoi.
Che brano è? Ma l'hai ascoltato?
Sì,
Pierluigi era in acido quando ha selezionato il brano.
È un brano un po' fuori di testa, però Pierluigi è molto particolare nelle sue
Me ne sono accorto.
Track selection.
Mi sembra che stiamo
arrivando alla frutta. Ma molto particolare è Raffaele Cinquegrana, che ragazzi, io non l'avevo capito poco fa quando ha detto il saluto, giocate. Raffaele, perché ha detto neanche salate, ha detto slate, ma perché Raffaele?
Perché
dì la verità.
Stavo leggendo la scaletta e c'era scritto saluti e ho iniziato a leggere saluti, ma poi mi sono accorto che non era saluti.
E quindi a metà strada hai buttato dentro.
Ho cambiato, però poi alla fine non sono riuscito, ma se tu non avessi detto niente, i nostri ascoltatori non avrebbero notato
l'errore. Ma sì, ma che problema c'è? Su Console Generation siamo sempre trasparenti, ma la cosa divertente è che era addolcisce, invece tu salate, sei molto particolare.
Vabbè, Raffaele, e con questo
Raffaele, abbiamo fatto due titoli.
Abbiamo
fatto GT Sport e Evil Within 2.
Sì.
E io sento, e purtroppo mi giro e vedo che abbiamo ancora lì una pila di giochi da fare.
E che ti devo dire?
Pensaci tu.
Tu gioca.
Bravo, io sto giocando, faccio anche notte per...
Io devo giocare a Evil Within 2, devo andare avanti a Yakuza. Vabbè. Tu vai avanti, non ti preoccupare. Cos'è che stai giocando?
Di tutto.
Scontri diretti?
No, un po' anche l'ombra della guerra.
L'ombra della guerra.
E poi scontri diretti. C'ho gli NBA 2K18.
Sì, dovete sapere che in questo periodo...
C'è Marvel vs. Capcom.
Scene di vita quotidiana. In questo periodo, Andrea...
Sì.
Quando va al lavoro dice... scusate, faccio una pausa. E poi...
Cosa vuol dire?
E poi fai una pausa, nel senso che ti prendi qualche giorno di ferie. Giochi a tutto quanto.
Sì, buonanotte.
E poi ce ne parli su Console Generation.
Ho parlato Cinquegrana, che sta attaccato al pad la mattina sera. Sei Marameo. Va bene, Raffaele.
Perché io voglio addolcirmi la vita.
Vabbè, basta, perché abbiamo già fatto, come si chiama, un incartamento di lingua e di terminologie fuori luogo.
E
come al solito, sempre
minuti.
Su Console Generation. Un saluto a tutti, grazie per essere stati con noi, ragazzi. Ci vediamo settimana prossima, se Raffaele non parte per andare qualche isola deserta a mangiare.
Però,
lui per lavoro va a assaggiare i piatti internazionali.
Sai dove sarò venerdi, ma torno in tempo,
attenzione.
Sarò
se
a
c'è il cibo,
Francoforte,
si mangia, vai a mangiare qualcosa?
È giusto, è il solito
cosa. Lì, va per mangiare, saluto, ciao a tutti.
Ciao.